Ora si registrerà la conferenza.
Presente.
Vezzosi Giulio.
Presente.
Chini.
Presente.
Marzocchini Francesco è assente, ha mandato una mail per giustificare l'assenza. Vignozzi.
Sì, presente.
Frese, assente. Pamela Masi è assente, ha mandato una mail per giustificare l'assenza. Ciattini.
Presente.
Vezzosi Silvia è assente, ha mandato una mail per giustificare l'assenza. Palatresi.
Presente.
Grazie. Cappelli, Maurizio è assente, entra dopo. Va
Arriva più tardi.
bene, assente. Scipioni.
Presente.
Morini Paola.
Sì, buonasera, presente.
Buonasera.
Buonasera a tutti, scusate il ritardo.
No, Bianconi.
Presente.
Landi, assente. E Bindi, assente. Allora, facciamo conti. Sono assenti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Presenti dovrebbero essere 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi 10, infatti, sono 11, quindi uno sono io. Presenti 10, assenti 7, presiede il sindaco, scrutatori sindaco.
Palatresi, Vezzosi e Biancò.
Aspetta, Palatresi, Vezzosi e Bianconi. Perfetto, grazie. Punto 1, le comunicazioni del sindaco.
Non ho comunicazioni da fare, passiamo al punto numero 2.
Allora.
Ma l'assessore Frese si collega.
Si sta collegando un attimo, sta arrivando.
Allora, nell'attesa che si collega l'assessore Frese, se i capigruppo sono disponibili, si passerebbe al punto numero 3, il programma triennale delle opere pubbliche, e poi l'altro lo facciamo quando si collega l'assessore Frese. Siete d'accordo?
Per l'opposizione va bene.
Sì, va bene,
Bene.
non c'è Francesco, ma a nome del
Allora, il
gruppo parlo io.
capogruppo, essendo assente, e Giulio, essendo assente Francesco Marzocchini e Giulio Vezzosi, capogruppo di maggioranza. Bene. E quindi diamo la parola all'assessore Vignozzi, prego.
Allora, si espone il punto numero 3. Bene.
Allora, vi do lettura del programma triennale dei lavori pubblici 2002-2024 che portiamo all'approvazione stasera, un argomento trattato anche nella competente commissione consiliare. Vi elenco gli interventi dandovi conto dell'anno in cui sono inseriti, dell'importo con il quale sono inseriti nel piano. E cercando di darvi anche qualche informazione in riferimento alle, diciamo, possibilità di finanziamento dell'intervento. Allora, sulla prima annualità, ossia sul 2022, abbiamo il restauro del percorso da Vinci alla Casa Natale di Leonardo, il primo lotto della Strada Verde, un intervento di 200.000 euro. È inserito in un bando per il 2022, ovviamente ancora non abbiamo risultanze, del
Perdona
Ministero.
Vittorio, entra Paolo Frese alle ore 19:31. Prego,
Buonasera a
scusa.
tutti.
Sì, Paolo, siamo partiti, abbiamo iniziato con il punto 3, abbiamo lasciato in sospeso il punto 2 di tua competenza. Ormai a questo punto finisco, ok?
Certo, grazie, scusate.
Quindi, dicevo, Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza del territorio, questo bando, vediamo, come andrà. Realizzazione della nuova scuola nell'infanzia, 2001 intervento 2,5 milioni, sempre sul primo anno, già finanziato dal Ministero, bando del Ministero dell'Istruzione. Poi ci sono interventi di manutenzione ordinaria, strade attraverso l'accordo quadro, 120.000 euro su i primi due anni del piano e 170 sull'ultimo anno, fondi di bilancio, lavori ampliamento e riqualificazione dei cimiteri comunali nell'ambito della concessione, quindi il project del project financing per la gestione dei cimiteri per 722.542,11 euro. Lavori di riqualificazione impianto sportivo di Petroio, anche questo tramite una concessione di gestione del servizio per 1.115.000 euro. Poi abbiamo il terzo lotto della pista ciclabile di ciclo pedonale di Petroio per 985.000 euro sul primo anno, già finanziato questo tramite lo stesso bando che vi ho rammentato, lo stesso fondo che vi ho rammentato per il primo lotto della strada verde, però questo era sull'annualità 2021, quindi il bando del Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza del territorio e delle strade per il 2021 ed è finanziato. Siamo sostanzialmente in procinto di avere una progettazione esecutiva per poi procedere alla gara, successivamente all'affidamento dei lavori. Opere di consolidamento di presidio e messa in sicurezza della sede stradale di via Mulin de Frati, la frana di via Mulin de Frati, 195.000 euro sul primo anno, finanziata per adesso con fondi di bilancio. Riqualificazione dell'area Temburini, finalizzata la realizzazione di alloggi sociali a incrementare i servizi e la qualità della vita dei residenti della zona del margine del centro, per 2.250.000 finanziamento, questo già ottenuto, è il PINQUA, Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, per 1.850.000 euro. Realizzazione area camper in Vinci Capoluogo, 315.000 euro, un intervento previsto a 315.000 euro, per il quale partecipiamo a un bando, con il quale partecipiamo a un bando della Regione Toscana, che finanzia fino a 40.000 euro l'intervento. Poi abbiamo la riqualificazione della biblioteca leonardiana per 1.800.000, che per il quale partecipiamo, con il quale partecipiamo a un bando del Ministero dell'Interno per la rigenerazione urbana, che poi è la convenzione che tratteremo al punto, se non erro, 5 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di stasera. Poi abbiamo un progetto da 3.400.000 euro, un intervento a 3.400.000 euro su il 2023, che è Vinci Immaginari Futuri, progetto di rigenerazione urbana per l'inclusione sociale e la promozione della cultura. Questo è un finanziamento sul quale stiamo lavorando e sul quale abbiamo ottime prospettive, relativo ai piani integrati del Ministero dell'Interno, ma gestiti dalla città metropolitana di Firenze. Poi manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Gramsci per 1.300.000 euro sempre sul 2023, anche questo è inserito nello stesso bando che vi ho rappresentato per il primo lotto della strada verde, quindi quello del Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza delle strade e del territorio sull'anno 2022. Poi l'intervento adeguamento sismico e efficientamento energetico della scuola primaria Sedilla Leramo, 905.000 euro. Siamo in graduatoria, quindi già uscita la graduatoria sulla triennale per l'edilizia scolastica adottata sui finanziamenti, diciamo, del MIUR, del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca. Sulla stessa graduatoria abbiamo anche l'adeguamento antincendio della scuola infanzia Barca a Vela, 435.000 euro, anche questo sul 2023. Realizzazione dell'area all'aperto da destinare attività produttive all'interno della scuola secondaria di primo grado della frazione di Spicchia Sovigliana, sostanzialmente è un intervento, un progetto da 650.000 euro con il quale abbiamo partecipato sempre a un bando del MIUR e siamo in attesa che esca la graduatoria, a vedere come ci piazzeremo. Poi manutenzione straordinaria Palazzo Comunale, 200.000 euro sul 2023, per adesso finanziati da sul piano con fondi di bilancio. Adeguamento sismico, antincendio ed efficientamento energetico del plesso scolastico di Vinci, 1.250.000 euro sulla terza annualità, quindi sul 2024. Anche questo siamo nella graduatoria già uscita di un bando sull'edilizia scolastica del MIUR. Nuovo centro polifunzionale per i servizi alla famiglia di Picchio, sostanzialmente via Giusti, 2.500.000 euro, anche questo sul 2024. Siamo in una graduatoria in posizione non troppo favorevole al momento, però vediamo come possa scorrere. È una graduatoria sempre di un bando del MIUR, nella quale siamo anche ci siamo anche per l'intervento alla nuova scuola dell'infanzia Arcobaleno, la realizzazione di una, avevamo partecipato a questo bando per la realizzazione del nuovo asilo Arcobaleno a Spicchio in altra sede per 2.900.000, una graduatoria già uscita, non siamo nelle primissime posizioni, però vediamo, perché poi queste graduatorie hanno degli scorrimenti anche lenti alle volte, quindi rimaniamo un po' in attesa. Opere di consolidamento di presidio e messa in sicurezza della sede statale di via di San Donato, questa è un'altra frana che interessa il nostro territorio, un intervento da 315.000 euro per la sistemazione, previsto sulla terza annualità sul 2024, per adesso ovviamente anche questa finanziata con fondi di bilancio. Adeguamento antincendio e riqualificazione energetica della palestra di Vinci, un intervento da 800.000 euro sul 2024. Abbiamo partecipato per questo intervento a un bando del MIUR, siamo in attesa che esca la graduatoria. E ultimo, ristrutturazione immobile di via Roma, archivio comunale, che è l'ultimo immobile che l'amministrazione comunale ha acquistato, intervento sulla terza annualità 2024 per 430.000 euro, ad oggi finanziato con fondi previsione, con fondi di bilancio, diciamo. Questo è l'elenco del programma triennale che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale. Io ho finito.
Bene, ci sono interventi?
Io, se posso, Sindaco Morini, non so se mi sentite, se mi vedete.
Prego, prego.
Sì, allora io ora ci siamo visti anche in commissione, però ecco, avrei alcuni chiarimenti da chiedere. Posso fare tutte magari le domande insieme, così concludo, cioè faccio l'intervento completo. Magari ecco, faccio tutte le domande. Uno, per me i lavori sulle scuole sono fondamentali. Ok. Dicevo, premesso che i lavori nelle scuole sono fondamentali e di primaria importanza, volevo capire se c'era la possibilità di avere una sorta di rendicontazione per capire appunto quanto è già stato finanziato, gli interventi che sono stati fatti, perché appunto sono interventi importanti che vengono programmati nell'arco di tutti gli anni, perché logicamente anche solo dall'importo si capisce che sono interventi importanti e, ripeto, senza dubbio necessari. Però ecco, anche per informazione personale e di tutto il gruppo, se era possibile avere una rendicontazione non tanto puramente economica, ma anche proprio degli interventi che sono già stati fatti, quanto ad oggi magari resta da fare e anche, va bene, sì, da finanziare. Poi, per quanto riguarda i progetti, i lavori, cioè, che sono stati programmati ma che sarebbero affidati a terzi, quindi sarebbero finanziati con capitale privato. Quello sul, per quanto riguarda l'impianto sportivo, è un bando che anche questo magari si allunga nel tempo dato l'importo, ma anche quello sui cimiteri ad oggi non è stato affidato a nessuno, a nessuna azienda o a nessun privato. da quello che ho capito. Volevo appunto capire se c'erano delle motivazioni o delle qualcosa, ecco, che è a conoscenza dell'amministrazione per cui ancora non è stato affidato a nessuno. E un'altra domanda che volevo fare riguarda invece i progetti per le aree produttive nelle scuole, perché in commissione si parlava di un progetto di sport nelle scuole. Volevo magari un approfondimento per capire meglio se erano, cioè che tipo di attività produttive vengono svolte in queste aree e che cosa comporta o che cos'è questo progetto di sport nelle scuole, visto che magari, ecco, ci sono anche le palestre nelle scuole.
Posso rispondere? Allora, per quanto riguarda la rendicontazione degli interventi fatti, ovviamente questi non sono inseriti nel piano triennale, perché il piano triennale è la previsione di quello che vorremmo realizzare, è una previsione, diciamo, uno strumento di programmazione, quindi non ci sono. Comunque, se interpreto bene la richiesta della consigliera Morini, gli interessa sapere magari anche dall'inizio della consigliatura, quindi dall'insediamento di questo consiglio comunale, quali sono gli interventi fatti in materia di edilizia scolastica, quali sono proprio da un punto di vista tecnico, diciamo, gli interventi realizzati al di là degli importi stessi, se non ho capito male, questo è quello che le interessa, e poi capire anche quali sono le prospettive di effettivo finanziamento di quegli interventi che invece sono inseriti in programmazione nello strumento, nel piano. Se ho capito bene, se è questo, non mi prendo l'impegno di produrle e poi eventualmente mettere a disposizione tutto il Consiglio Comunale un documento che riepiloghi questi dati. Fra l'altro è un lavoro anche abbastanza semplice, perché come facile immaginare, insomma, l'amministrazione e gli uffici tengano esatto computo di quelli che sono i soldi spesi degli interventi realizzati e anche dei finanziamenti in arrivo o, passatemi il termine, che potrebbero arrivare. E su questo quindi ci aggiorniamo e cerco di evadere la sua richiesta in tempi rapidi. Poi chiedeva dei due interventi inseriti nel piano del triennale attraverso strumenti di partenariato pubblico-privato, che sono quelli dei cimiteri, quindi il project per i cimiteri, nonché la concessione o project che sia per l'impianto sportivo di Petroglio. I partenariati pubblici e pubblico-privati hanno due tipi di concepimento sostanzialmente. O su iniziativa pubblica, ossia da parte dell'ente dell'amministrazione, dell'ente locale in questo caso che intende avviare un percorso del genere, o su iniziativa del privato. In entrambi i casi noi questi due interventi li abbiamo inseriti all'interno del programma perché ci sono state palesate sostanzialmente interesse da parte di iniziativa del privato, sia sul project dei cimiteri che su quello dell'impianto sportivo di Petroglio. Siamo in una fase di studio perché successivamente alla produzione da parte di un soggetto promotore per un'iniziativa di partenariato, l'amministrazione deve cucire addosso sostanzialmente dell'amministrazione stessa il vestito dello strumento di project per poi poter andare a gara, quindi ad evidenza pubblica, e mettere a disposizione di tutto il mercato, diciamo, dei concorrenti, quel prodotto che è sostanzialmente frutto del lavoro del promotore. Quindi siamo in questa fase qui, sia per quanto riguarda i cimiteri, che anche quella non è una partita semplicissima, sia in relazione all'impianto sportivo di Petroglio che secondo me avrà una fine più, arriverà, diciamo, sul tavolo dell'amministrazione in tempi più brevi. Terza domanda, io credo che la consigliera si riferisse all'intervento quello da 650.000 euro, ossia l'attività all'interno della scuola secondaria primo grado, la realizzazione dell'area all'aperto da destinare a attività produttive, eccetera, eccetera, quell'intervento là. Quell'intervento praticamente prevede, è un progetto che prevede la realizzazione in quello che è ad oggi il campo da calcio a fianco alle scuole medie di Sovigliana, di un'area sportiva attrezzata all'aperto, messa a disposizione di tutta la cittadinanza, con la riqualificazione di tutta quell'area là, con come area anche verde, come area, diciamo, gioco sportivo, con la realizzazione di un piccolo campino da calcetto e due campetti da street basket messi a disposizione appunto della cittadinanza, così da dare completamento a quell'intervento di destinazione di quell'area a sport all'aperto che già oggi sostanzialmente è stata posta in essere con la realizzazione dello skate park e con aver tirato fuori dal perimetro dell'area scolastica il campo da basket della scuola media. Attività produttive, quello che viene indicato come attività produttive nel titolo è perché è prevista anche la realizzazione nell'area sostanzialmente più a ridosso dello skate park, nell'area di Piazza della Costituzione, per intendersi, anche di un gazebo, o comunque no gazebo, di una piccola struttura dove poter fare un'attività di somministrazione, di distribuzione, un piccolo bar, un piccolo punto ristoro che poi l'amministrazione potrebbe dare in concessione a dei privati, ovviamente attraverso una gara di evidenza pubblica. Sono stato esaustivo.
Sì, soltanto una.
Non ho capito.
Un'altra domanda che è stato chiaro nella spiegazione. Per quanto riguarda quindi i progetti relativamente, i progetti appunto di partecipazione privata e pubblica per quanto riguarda i cimiteri, diceva mentre quello di Petroio arriverà a breve, l'altro no, abbiamo una tempistica di studio, di analisi.
L'altro è già arrivato, solamente le assicuro che è particolarmente difficoltoso per l'amministrazione in questo momento valutare se a fronte della proposta di project financing, alla quale noi dobbiamo rispondere con la dichiarazione di pubblico interesse di questa proposta, se è di interesse effettivamente per l'amministrazione. Quindi è una valutazione economica, ma mi viene da dire anche politica, sulla quale l'amministrazione sta riflettendo.
Ho capito, spero che insomma venga però analizzata bene, perché questa secondo me è una priorità. Come?
No, me lo spero anch'io, dicevo, sottolineavo che si faccia una valutazione corretta.
Ah, sì. No, oltre che analizzata, speriamo che venga anche, se c'è la possibilità, attuato qualcosa, perché sinceramente la situazione dei cimiteri insomma è una priorità che si rimanda di anno in anno, ma secondo me, insomma, e anche secondo i cittadini, andrebbe magari, ecco, ci andrebbe messo un occhio in più. Questo per quanto riguarda quei progetti o quei programmi, ecco, che si riportano di anno in anno e che sono sempre comunque presenti, magari in un anno, l'anno dopo, nell'anno successivo, ma insomma, ecco, per avere un quadro più specifico. Poi ovviamente le priorità vanno stabilite, e secondo me, ecco, è importante appunto anche sentire la voce dei cittadini quando si stabiliscono le priorità su una programmazione oltretutto triennale. Grazie delle informazioni.
Bene, ci sono altri interventi?
Sì,
Sì, sindaco, un attimino, una cosa.
Prego, vedi.
Sì, infatti ho seguito, abbiamo appreso dalla commissione questi interventi sostanziali e diciamo che il lavoro è tanto. Ora, rispondevo anche alla consigliera Morini che sui cimiteri, diciamo che tutti i cittadini, compresa la presente, siamo ben felici di vederli restaurati in ottima forma, però purtroppo ci sono veramente l'amministrazione sta andando in questi anni a delle priorità che secondo me e secondo veramente il bene di tutti è bene dare adito a quello che è stato fatto. Comunque ho appreso con molto interesse nella commissione che Vinci sarà nei prossimi anni, vista dagli occhi di tutti in modo un po' diverso, perché questi interventi sostanziali sicuramente andranno a cambiare tutto il territorio e soprattutto Vinci capoluogo, e ne beneficerà anche il centro storico. Quindi questo, chiudo, sarò brevissima, andiamo avanti senza indugi e senza polemiche, perché queste cose non vengono fatte spesso. Quindi mi raccomando, unione di tutti e avanti. Ecco, questo, sono molto breve. Grazie.
Grazie per la presi, vedi. Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Fatto io. Sì, allora brevissimo, ovviamente dico quello che ha illustrato Vittorio. Ci premevo a sottolineare semplicemente l'importanza poi della partecipazione ai bandi, secondo me, e ai fondi che poi arriveranno anche, come ci avevo anche detto, anche in commissione dal PNRR. Secondo me questi sono fondamentali, riuscire a intercettare questi fondi, e quell'amministrazione ci sta riuscendo benissimo. Quindi, insomma, questo volevo sottolinearlo, e vorremmo sottolinearlo a nome di tutto il gruppo, e quindi ovviamente il nostro voto al punto numero 3 sarà favorevole.
Altre dichiarazioni? Grazie Giulio Vezzosi.
Sì, sindaco, faccio io la dichiarazione di voto. Posso? Allora, brevemente, siamo ben felici di vedere una programmazione che coinvolga e che riqualifichi anche Vinci, soprattutto relativamente al progetto ambizioso e importante, che poi comunque intercetterà sicuramente delle risorse statali o regionali, che è quello della riqualificazione di Vinci capoluogo. Siamo comunque, da un punto di vista, come ho già detto in commissione, è bene che ci siano sì queste programmazioni, è bene intercettare i fondi del PNRR e i fondi pubblici, però stiamo parlando comunque di investimenti, di programmazione fatta dall'amministrazione, di gestione di risorse alle quali noi non possiamo partecipare, e quindi il nostro voto è contrario.
Bene, passiamo ai voti. Favorevoli?
Quindi, favorevoli 8, la maggioranza.
Contrari?
Contrari.
2.
Contrari? 2. Un attimo, 2, Morini e Bianconi. Sì.
C'è Alessandro Scipioni che non so qual è la sua posizione. Penso sia contraria, però.
No, ora lui non partecipa alla votazione. La sua posizione.
Astenuti?
Astenuti? Nessuno. Quindi approvata.
C'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
Immediata eseguibilità. Favorevoli, quindi. 8, la maggioranza.
Astenuti? Nessuno? Contrari?
Due. Morini, può farsi vedere per favore?
Ok.
Morini e Bianconi, stesso esito quindi.
Passiamo al punto numero 2, che è quello che abbiamo rinviato prima. Determinazione del numero di rate delle scadenze della tassa sui rifiuti, anno 2022. La parola all'assessore Fresa.
Bene, grazie sindaco della parola. Allora, il punto è stato esaminato in commissione mercoledì, lo illustro naturalmente a tutti i consiglieri. Si tratta appunto di determinare il numero di rate e le scadenze per il tributo della gestione dei rifiuti. Come sapete, da norma statale, insomma, del 2019, si è previsto che i tributi locali che hanno una scadenza antecedente al 1° di dicembre fanno riferimento a delibere e determine prese nell'anno precedente dalle amministrazioni locali, mentre invece i tributi che hanno scadenze successive al 1° di dicembre sono relativi a delibere e a determine che sono state prese dagli enti locali nel corso dell'anno entro il 14 di ottobre, perché poi quelle delibere devono essere pubblicate sul Ministero delle Finanze entro il 28 d'ottobre. Quindi, fatto questa premessa, vi indico che le scadenze, il numero delle rate che abbiamo individuato per l'anno 2022 è 3, e sono 3 rate sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, e sono anche uguali le date delle 3 rate. Ve le vado a indicare. Ci sarà una prima rata in acconto che è pari al 33% di quanto è stato versato per la Tari nel 2021 con scadenza 30 maggio 2022, c'è una seconda rata in acconto che è di un ulteriore 33% di quanto è stato versato come Tari 2021 con scadenza 10 settembre 2022, e poi abbiamo la terza rata a saldo il 2 dicembre del 2022, e questa rata invece verrà calcolata con le tariffe del 2022, quindi ci sarà il saldo al punto di quanto ogni utenza deve ancora versare. La scelta delle rate è stata fatta in maniera tale che potesse essere in date in cui non ci sono altre scadenze di altri tributi. Abbiamo fatto appunto una ricerca sul calendario delle scadenze tributarie per cercare di non essere di sommarle a altre scadenze. È obbligatorio, ci è chiesto dalla norma tributaria, di avere una scadenza che sia perlomeno successiva al 30 di novembre, questo per far sì che appunto possa essere individuata come scadenza, calcolata scusate, con le tariffe del 2022, e abbiamo scelto di, era possibile farla anche l'anno successivo, però abbiamo scelto di individuarla immediatamente il primo giorno lavorativo successivo al 30 di novembre, quindi il 2 di dicembre, per quel motivo che è quello di poter permettere quindi a chi avrà diritto alle riduzioni, alle esenzioni della tariffa sulla base dell'ISEE, in modo tale che possa usufruire l'ISEE 2022 senza dover ricalcolare poi l'ISEE nel 2023. Questa è l'esposizione del punto. Se ci sono domande, sono disponibile a rispondere. Grazie.
Bene, grazie all'assessore. Si apre la discussione. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto.
Parto io come prima per i Democratici per Vinci. Diciamo che noi riteniamo le scelte fatte appunto dalla Giunta su queste date, insomma, delle scelte giuste, ragionate e pensate soprattutto per una migliore equità possibile per i cittadini, e quindi per questo il voto è favorevole.
Bene, grazie Giulio Vezzosi. Altre dichiarazioni?
Per il gruppo Scipioni per Vinci, il voto è astensione.
Bene, grazie Cristiano Bianconi. Passiamo al voto. Favorevoli?
Allora, favorevoli 8, la maggioranza.
Contrari?
Contrari, nessuno.
Astenuti? 3.
Astenuti 3, Morini, Bianconi e Scipioni. Approvata, c'è l'immediata eseguibilità.
Allora, per l'immediata eseguibilità, favorevoli?
Allora, 8, la maggioranza.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti? 3.
Morini, astenuto. Sì. Grazie. Sì.
Passiamo al punto numero 4, modifica il regolamento IMU. La parola all'assessore Fresa.
Bene, grazie Sindaco. Allora, anche questo punto naturalmente è stato trattato nella Commissione Affari Generali e Istituzionali mercoledì. Riguardano le modifiche, meglio dire le integrazioni al regolamento IMU, riguardano due adeguamenti normativi. Abbiamo inserito nell'articolo 4 la necessità di individuare da parte del nucleo familiare qual è la propria abitazione principale. Questo perché è successo in passato spesso che i coniugi indicassero come abitazione principale due abitazioni invece che una, e quindi è stato inserito la necessità di dover comunicare, questo è stato inserito nell'articolo 14, sono andato a controllare apposta, al comma 1 bis è stato aggiunto la necessità di dichiarare tramite la dichiarazione IMU qual è l'abitazione scelta come abitazione principale, ma va anche indicato quali sono le altre abitazioni in possesso dal nucleo comunale, dal nucleo familiare, scusate, in modo tale appunto che possa essere controllato la veridicità di quanto dichiarato in base anche alle informazioni che hanno gli altri uffici tributari locali. L'altro adeguamento normativo che è stato inserito nel nostro regolamento IMU è inserito all'articolo 12 bis ed riguarda la novità che è stata inserita dalla finanziaria nel 2021, cioè la riduzione dell'IMU per gli abitanti all'estero, residenti all'estero, che hanno in proprietà un immobile destinato a civile abitazione che non è né locato né dato in comodato d'uso. Questo naturalmente non è permesso a tutti i residenti all'estero, bensì ai residenti all'estero che hanno una pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia. Cosa significa questo? L'ho spiegato anche in commissione, significa che un lavoratore che ha accumulato dei crediti previdenziali all'interno dell'Italia e poi l'ha continuato a accumulare perché ha lavorato in un altro paese, quindi che però ha una convenzione con l'Italia, la sommatoria di questi contributi previdenziali gli permette di avere una pensione che viene erogata anche da un altro istituto, che invece di essere l'INPS magari è il corrispondente istituto previdenziale di un altro stato estero. Naturalmente ci deve essere appunto la convenzione stipulata con l'Italia. Ho fatto il caso che, per esempio, per indicare due paesi che non hanno questa convenzione, è il Messico e Cuba, quindi non c'è questa corrispondenza tra gli istituti previdenziali di questi paesi. In questo caso, quindi al residente all'estero viene garantita, viene riconosciuta una riduzione del 50% dell'imposta. Soltanto per il 2022 è stata inserita nella finanziaria del 2022 che la riduzione dell'imposta invece ammonta a 37,5%. Quindi è stato inserito entrambe le casistiche all'articolo 12 bis in modo tale che i cittadini che dovessero prendere per riferimento il nostro regolamento comunale hanno tutte le informazioni necessarie relative a questa imposta. Queste sono le due integrazioni e modifiche del nostro regolamento. Se ci sono domande, naturalmente, disponibile a rispondere.
Si apre la discussione, grazie all'assessore per l'illustrazione. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto.
Parto sempre io, per i democratici per Vinci il voto è favorevole.
Per il gruppo Scipioni per Vinci e astensione.
Bene, passiamo al voto. Favorevoli?
Aspetta un attimo, perché favorevole contro. Vai.
Allora, favorevoli? Maggioranza.
Favorevoli 8, la maggioranza.
Contrari?
Nessuno. Nessuno.
Astenuti? 3.
Bianconi, Scipioni e Morini. Quindi bene. Approvata, c'è l'immediata eseguibilità.
Immediata eseguibilità, favorevoli?
8, la maggioranza.
Astenuti? 3, penso. Sì. Contrari? Nessuno.
Stesso esito, approvata. Punto 5.
Punto 5. Investimenti in progetti di rigenerazione urbana del territorio. Una convenzione associata tra i comuni di Cerreto Guidi e Montaioli. Quindi la parola all'assessore Pignozzi.
Allora, anticipato al punto che ho trattato precedentemente, sostanzialmente andiamo a sottoscrivere una convenzione tra noi, il Comune, noi Comune di Vinci, il Comune di Cerreto e il Comune di Montaione, così da poter partecipare ad un bando del Ministero dell'Interno per la rigenerazione urbana che non prevede la partecipazione di comuni in forma singola che abbiano popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Quindi permette di partecipare con una progettualità unica, un progetto unico in forma associata a comuni al fine di superare la soglia dei 15.000. La convenzione prevede sostanzialmente appunto questa unione tra queste tre amministrazioni comunali, inserendo come capofila il Comune di Vinci nel caso di specie, che si fa soggetto sostanzialmente promotore nei confronti del Ministero per quanto riguarda la partecipazione al bando. Parteciperemo con un progetto che su tre comuni vale per 5 milioni di euro, di cui così di quali così sono così divisi 1.800.000 per quanto riguarda il progetto che insiste sul Comune di Vinci, ossia la riqualificazione della biblioteca leonardiana, ristrutturazione e riqualificazione della biblioteca leonardiana, 1.600.000 ciascuno per il Comune di Cerreto e per il Comune di Montaione. Partecipiamo a questo bando con questo progetto diciamo, fondamentale per la biblioteca, e bisogna, diciamo, di interventi soprattutto da un punto di vista strutturale, nonché da un punto di vista di riorganizzazione degli spazi e di rifacimento degli impianti. Si interviene sia strutturalmente sui pilastri con il consolidamento, sulla copertura per diciamo sul tetto per evidenti attuali carenze dello stesso. Si pensa a una ridisposizione degli spazi interni così da poter permettere anche una fruibilità diversa dello stesso spazio biblioteca, anche in un'ottica di quasi prolungamento dell'offerta museale, prevedendo uno spazio dedicato alla consultazione in forma digitale di quelli che sono i testi più preziosi che la biblioteca detiene. È un intervento necessario e anche, a mio avviso, decisamente, diciamo, ambizioso. Le prerogative, a mio avviso, per cui si possa essere finanziati ci sono tutte, questo è il primo passo, quindi la convenzione, ovviamente, la convenzione, il bando sarebbe dovuto scadere il 31, notizia di questi giorni che è stata concessa una proroga per parteciparvi fino alla fine di aprile, però noi siamo sostanzialmente con l'approvazione di questa convenzione e la successiva sottoscrizione siamo pronti per partecipare. L'ennesimo tentativo di intercettare fondi preziosi per la nostra comunità.
Grazie all'assessore Vignozzi. Si apre la discussione.
Sì, posso prendere la parola, sindaco?
Prego, Molini.
Grazie, per fare due domande. Una, ora visto che si fa questa convenzione fra tre comuni che fra l'altro rientrano all'interno dell'Unione dei Comuni, la domanda era come mai questa diciamo partecipazione a questi bandi o comunque questa convenzione non poteva essere fatta attraverso l'Unione dei Comuni. E questa è la prima domanda, magari faccio come prima e faccio tutte le domande insieme. L'altra domanda invece era più per la parte tecnica della convenzione che poi in commissione non abbiamo magari analizzato, e la mia domanda è relativa, anzi sarebbero due, una è relativa alla scadenza della convenzione, perché nell'articolo 5.1 si parla di scadenza al termine del bando ministeriale. Quindi per capire se questo bando qui, che prima l'assessore ha detto appunto che è stata prorogata la scadenza il 30 aprile, finisce anche la convenzione il 30 aprile. E poi un'altra domanda riguarda il recesso di un ente che partecipa, quindi in questo caso di uno dei tre comuni, perché appunto nell'articolo 8 il recesso può essere efficace solo se dopo e se prevista l'approvazione dell'ente finanziatore. L'ente finanziatore nel caso appunto del bando è comunque, non lo so, lo Stato, il Ministero o la Regione, e può anche decidere se uno dei tre comuni può recedere, e nel caso in cui approvasse il recesso cosa succede? Gli altri comuni che invece fanno parte restano nella convenzione perdono l'ipotetico finanziamento? Queste sono le domande.
Allora, velocemente, perché non si può fare tramite l'Unione dei Comuni? L'Unione dei Comuni in questo caso non è un ente finanziabile da questo punto di vista, cioè nel senso sostanzialmente viene fatta a livello d'unione. Quasi tutti gli altri comuni dell'Unione Circondaria Empolese Valdelsa parteciperanno a questo bando in forma associata fra altri comuni. Sostanzialmente c'è stata una valutazione di accoppiarsi per diciamo omogeneità degli interventi che vogliamo realizzare. Noi ci siamo uniti a Cerreto e Montaione, perché sono i due comuni che ci permettano, noi permettiamo a loro di superare la soglia dei 15.000 abitanti e che hanno intenzione, avevano intenzione e hanno intenzione di partecipare a questa a questo bando con interventi che sono, diciamo, assimilabili al nostro e che vanno in quella direzione, perché il progetto deve essere unitario. Quindi da un punto di vista non era il modus operandi è stato sostanzialmente questo. Relativamente invece alle obiezioni sulla convenzione, allora il 5.1 non dice quello che sostiene la consigliera Morini, ma mi immagino non perché c'è stato, diciamo, un difetto di comprensione. Ve lo leggo, è semplice: la presente convenzione avrà decorrenza dalla data della stipula, quindi da quando viene sottoscritta, e scadrà nel termine fissato dal bando ministeriale al fine della rendicontazione dell'intervento complessivo. Vuol dire che la convenzione sarà in essere fin tanto che, una volta ottenuto il finanziamento, una volta portata avanti gli interventi, una volta finiti i lavori, finché non tutte e tre i comuni non hanno rendicontato gli interventi finanziati nel modo corretto al Ministero come prevede la legge, quindi fino a che proprio la partita non è finita. Quindi è questo. Il recesso, che invece è previsto in tutti gli atti, in tutti, diciamo, i contratti o comunque atti che hanno forza di legge fra le parti che le sottoscrivano, è permesso in questo caso agli enti, perché altrimenti non si può vincolare, diciamo, senza motivo un soggetto giuridico, oltre che insomma, sostanzialmente è permesso fin tanto che non viene concesso il finanziamento. Ciò vuol dire, a tutela della riuscita dell'operazione, la convenzione dice: se fino a che non viene concesso il finanziamento, un comune ci può ripensare per motivi propri. Nel momento in cui il finanziamento non viene concesso, il recesso non è più possibile, perché farebbe perdere il finanziamento anche a quegli altri due. Ok? A quel punto è obbligato a rimanere all'interno della struttura, all'interno della convenzione, e a renderla e agli obblighi che dalla convenzione stessa derivano. Chiaro? Io la consigliera
sì,
Morini.
Chiaro, la... grazie. Okay. Sì, sì, chiaro, chiaro. È che.
No, ti vedevo immobile, non capivo se ti
avevo. Ah, no, sì, ci sono. È chiaro, mi scuso per le domande, ma ecco, a volte c'è bisogno di capire. Va bene, grazie dei chiarimenti.
Ci sono altri interventi?
Io posso fare la dichiarazione di voto se nessun altro vuole intervenire. Posso?
Prego.
Ecco, no, dicevo, appunto prima si parlava dell'importanza di intercettare le risorse statali o comunque le risorse pubbliche. È importante, infatti questa convenzione consente al comune di intercettare, di partecipare appunto a questi bandi, coerentemente magari con quanto anche detto prima, trattandosi sempre poi di risorse pubbliche che noi come opposizione non possiamo magari partecipare alla gestione, non ci sentiamo comunque di votare contrari a questa convenzione, perché ne capiamo la necessità. No, il gruppo Scipioni per Vinci si astiene.
Ci sono altre dichiarazioni di voto?
Sì, posso fare anch'io la dichiarazione di voto a questo punto. Come già detto prima, vista poi l'importanza appunto dei bandi per ottenere fondi, e visto anche l'importanza poi dell'oggetto a cui si andrà a intervenire, che insomma quando si interviene sulla cultura e su edifici, insomma, adibiti alla cultura e anche eventualmente, come diceva l'assessore Vignozia, a un ampliamento di quella dell'offerta museale, per noi riteniamo una scelta insomma fondamentale, è bene investire in questa direzione e quindi ovviamente il nostro voto non può che essere favorevole.
Bene, passiamo al voto. Favorevoli?
Quindi 8 la maggioranza.
Contrari?
Contrari nessuno.
Astenuti?
Astenuti. Tre. Vedo Bianconi.
Tre. Scipione e Morini. C'è l'immediata eseguibilità?
Aspetta Giuseppe, Morini, scusi. Morini, non ho visto le mani. Ecco.
Sì, si è astenuto.
Va bene, stesso esito, approvata. C'è l'immediata eseguibilità, sì.
Allora, per l'immediata eseguibilità, favorevoli?
Quindi 8, la maggioranza.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti? 3.
Morini è astenuta? Sì.
Sì.
Bene. Perché si vede un po' bene.
No, l'ho vista bene, si vede. Sì.
Vista bene? No. Io no. Va bene.
Sì, astenuta. Mi vede ora, segretario? Sì.
Grazie. Punto 6.
Allora, il punto numero 6 all'ordine del giorno è la mozione per il rilancio turistico primavera-estate 2022 presentata dal consigliere Cristiano Bianconi, che ha facoltà di illustrare.
Sì, bene, grazie sindaco. Allora, visto che la diminuzione delle presenze turistiche sia stanziali che giornaliere a seguito della pandemia si riflette direttamente sia sul bilancio comunale sia sulle attività commerciali e di accoglienza del territorio, il governo ha stabilito che la fine dell'emergenza pandemica al 31 marzo 2022 ed ha individuato un percorso di uscita dalla fase emergenziale verso il ritorno alla normalità e un progressivo allentamento delle misure anti-Covid. Considerato che Vinci è stato sempre un centro di attrazione mondiale sia per Leonardo ma anche per le altre attività effettuate sul territorio. In questa fase è necessario sviluppare reali iniziative e dare supporto concreto sia alle attività commerciali che alle attività di ricezione per un ritorno del turismo nel nostro paese. Pertanto invita il sindaco e la giunta ad abolire la tassa di soggiorno nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022, creare un tavolo di lavoro con rappresentanti della giunta, del consiglio comunale e con i titolari delle strutture ricettive del comune di Vinci per valutare le proposte da attivare iniziative che portino un maggiore afflusso turistico stanziale, adottare la tariffa ridotta speciale per l'accesso al museo leonardiano a chi soggiorna almeno una notte nel comune di Vinci da maggio a settembre 2022. Grazie.
Bene, si apre la discussione. Chi chiede di intervenire? Paolo Frese.
Grazie, sindaco. Allora, chiedo di intervenire perché naturalmente la mozione è riferita a una delle mie deleghe, al turismo, quindi mi sento chiamato in causa. Vorrei, insomma, nel mio intervento potrei indicare un paio di cose tanto per individuare un po' i termini della questione. Noi abbiamo l'imposta, noi intendo come amministrazione comunale, abbiamo l'imposta naturalmente di soggiorno, non l'abbiamo inserita tramite, come sapete, noi abbiamo la gestione associata eseguita dall'Unione dei Comuni e tramite appunto l'Unione dei Comuni abbiamo stipulato un regolamento sull'imposta di soggiorno che è paritetica, è uguale insomma in tutti gli 11 comuni. Poi ogni comune naturalmente ha stabilito la tariffa, cioè ha individuato le cifre che sono applicate, richieste ai turisti in base alla struttura dove pernottano. Quindi vi volevo dire, magari lo sapete già perché sono notizie che sono sul sito dell'amministrazione comunale, però eventualmente le riepilogo. La tariffa che viene chiesta alle strutture recettive va da 2,50 € il giorno, che è riservata all'hotel 5 Stelle e che per nostra sfortuna sul territorio comunale non esiste attualmente. È stata inserita la casistica naturalmente perché la speranza che magari possa essere un domani costruito. Scusa,
entra Cappelli Maurizio alle 20:27, prego.
Bene, grazie segretario. Dicevo, è stata inserita questa casistica perché non si può mai dire, insomma, può darsi che qualche imprenditore faccia un investimento sul comune, nel nostro comune, e realizzi appunto una struttura recettiva a 5 stelle, però attualmente non esiste. Gli hotel a 3 stelle, che sono quelli attualmente presenti, per esempio, hanno una imposta di soggiorno di 2 euro. Poi tutte le altre tipologie di strutture recettive che vanno dalle case per ferie all'affitta camere, sia professionale o non professionale, alle case vacanze, all'agriturismi, alle residenze d'epoca, ai residence 2, 3, 4 stelle, oscilla tra 1 euro e 0,5 euro. Quindi questo a indicare cosa? Che chi viene o chi programma di venire a Vinci non credo che scelga una destinazione alternativa sulla base del costo dell'imposta di soggiorno, perché se prendiamo un pernottamento medio sulla base delle nostre strutture recettive, che può essere soltanto per pernottamento appunto intorno ai 35-40 euro, sommare 1 euro o detrarlo, insomma, chi viene a visitare Vinci probabilmente cerca una struttura che sia più confacente alle proprie necessità, che sia magari o in centro oppure che sia invece in campagna, sulla base di quello che gli piace di più. Però ecco, l'imposta di soggiorno, a mio avviso, a me personalmente, quando sono andato fuori, non mi ha mai spostato l'intenzione di recarmi in un posto oppure di non recarmi, sulla base appunto dell'entità dell'imposta di soggiorno, nonostante che ci siano città in Italia dove l'imposta di soggiorno invece riveste un importo importante, perché per esempio sono stato all'inizio dell'anno a Verona e lì l'imposta di soggiorno è di 5 euro a pernottamento. Quindi capite bene, sono cifre un po' diverse, specialmente se uno fa un pernottamento insomma lungo. Ora, sulla base di questo, volevo anche indicarvi che l'imposta di soggiorno è un'entrata comunale, ma è un'entrata che è vincolata per norma statale. Quindi il comune la riceve, naturalmente, non so se lo sapete, ma che lo riscuote, quindi c'è chi ha l'onere di riscuotere l'imposta di soggiorno, è la struttura recettiva, che poi la deve versare al comune in quote trimestrali. L'entità dell'imposta di soggiorno, tanto per darvi un'idea, si aggira intorno ai 30-35 mila euro l'anno. Quindi sospendere la tassa di soggiorno nei mesi estivi, che potrebbero anche essere quelli di maggior afflusso, vorrebbe dire, nella migliore delle ipotesi, abbassare l'entità dell'imposta di circa 9-10 mila euro. Ora, il problema è che questi 9-10 mila euro, che ci saranno o meno nelle casse comunali, non saranno equiparati come agevolazione nei confronti delle strutture recettive, che magari, come è l'intento della mozione, dire se costa meno ci venne più persone a Vinci. Non è proprio così, perché vi ho detto, l'entità dell'imposta è residuale rispetto al costo del pernottamento, ma il problema è l'effetto che si produce, cioè il minore incasso dell'imposta di soggiorno comporta che, come vi ho detto, siccome è un'imposta vincolata, con destinazione vincolata, e la destinazione dell'imposta di soggiorno per legge è quella di essere utilizzata per interventi in materia appunto di turismo, e come dice la legge, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, quindi andrebbe addirittura a implicare un danno alle strutture, nonché agli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali, locali. Questo che vuol dire? Vorrebbe dire che ci sarebbero meno risorse da poter destinare appunto alla promozione del territorio e alla fruizione dei paesaggio, della nostra struttura museale, dei nostri beni culturali. Quindi se c'è meno risorse da poter destinare a queste cose, probabilmente ci sarà anche meno attrattività del nostro comune. Essendoci meno attrattività, ci saranno anche meno turisti, e questo a discapito non soltanto delle attività ricettive, ma di tutto il comparto dell'attività commerciale che ci sono a Vinci Capoluogo, che come sapete bene non vivono sulla base dei clienti di paese, insomma, non sono soltanto attività di vicinato, ma sono bensì attività che si sostengono sulla base dei flussi turistici. Quindi la richiesta di questa mozione, a mio parere, sulla base delle conoscenze che ho io, sarebbe un danno invece che un aiuto nei confronti delle attività ricettive. Quindi io credo che sia molto pericoloso accettare quello che è indicato nel primo punto del dispositivo. Nel secondo punto del dispositivo, il tavolo di lavoro è già creato sostanzialmente, ma non riguarda soltanto le attività ricettive, bensì riguarda anche l'altro attore principale, che sono appunto l'agenzia di viaggio, il tour operator. Noi abbiamo degli incontri in videoconferenza molto programmati, molto puntuali. Facciamo la presentazione nei mesi di ottobre, novembre, della promozione dell'anno successivo. Quindi diciamo che l'ufficio turistico, poi tra le altre cose non ve lo sto a elencare, ma ha una mailing list dettagliata di tutte le strutture suddivise tra agriturismi, bed and breakfast, case vacanze, ristoranti, pizzerie, gelaterie, per poter inviare le comunicazioni ad hoc in base appunto alla tipologia di attività su quelle che sono gli eventi dell'amministrazione comunale, in modo tale che possano essere informati i clienti che pernottano da loro, che passano da loro magari per la ristorazione. Quindi cioè, non, il lavoro che c'è dietro a un flusso di turisti magari non si vede, ma vi posso assicurare che l'ufficio turistico è sempre, insomma, molto ma molto attivo. Quello che vi posso dire, magari è più difficile avere un riscontro dall'altra parte, cioè sono più le strutture ricettive che magari non vengono a informarsi o a portare per esempio depliant o a dire cosa fanno, perché spesso e volentieri noi promuoviamo i nostri eventi dell'amministrazione comunale, ma promuoviamo anche gli eventi che vengono fatti per esempio in alcune strutture, però ecco, se ce lo comunicano magari è più facile anche per noi promuoverlo. Poi sull'ultimo punto della tariffa ridotta speciale non mi esprimo, perché c'è la vice sindaco che ha la competenza, però ecco, sui primi due punti mi permetto di dire che sarei contrario all'adozione di queste due soluzioni.
Bene, ci sono altri interventi?
Sì, Sindaco, intervengo io a conclusione dell'intervento dell'assessore Frese sul terzo punto della mozione, cioè di applicare la tariffa del ridotto speciale a chi soggiorna. Allora, premesso che la tariffa del ridotto speciale è una tariffa che prevede solamente due riduzioni, uno per i ragazzi 16-14 anni e l'altra per volontari del Servizio Civile Nazionale, è una tariffa che, secondo me, su come è strutturato ora tutto il piano tariffario del museo, va tolta, va ridimensionata e va praticamente inglobata in un'altra tariffa, in un ridotto normale. Quindi quasi sicuramente, ecco, nelle nuove tariffe che si approveranno collegate al bilancio di previsione, ci sarà anche il nuovo tariffario del museo, un adeguamento che vedrà appunto l'eliminazione del ridotto speciale, in quanto quel ridotto lì, quella tariffa lì, andrà a confluire nel ridotto normale. Inutile stare a fare ridotto speciale, e anche perché, insomma, anche per l'operatore è complicato, soprattutto ora che, insomma, c'è il sistema online, di prenotazione online. Quindi la nostra intenzione è quella di semplificare, senza appunto togliere le riduzioni, ma anche ampliandole per le fasce d'età, ma semplificarle anche in vista delle prenotazioni online che i turisti fanno da soli. Poi c'è da dire questo: una famiglia che viene, al di là che soggiorna o non soggiorna, ha delle riduzioni del pacchetto famiglia, dove secondo me sono più convenienti del ridotto speciale.
Bene, ci sono altri interventi?
Posso dire due cose io, se vale anche come dichiarazione di voto? Certo. No, io penso abbiamo già risposto ovviamente gli assessori Frese e Lorenzi perfettamente. Secondo me c'è un aspetto che ha introdotto l'assessore Frese da sottolineare, che è appunto quello di andare magari a ridurre quella che è la tassa di soggiorno, che è comunque una tassa vincolata. Si va in realtà a ridurre uno di quei budget che poi servono alla promozione del territorio. E quindi, insomma, si va a toccare, secondo me, si rischia di fare un qualcosa che è anche controproducente. E d'altro canto, diminuire un po' il budget della promozione del territorio, secondo me, poi va a cozzare anche con una proposta che era stata fatta magari l'altro consiglio dal gruppo di opposizione, che riguardava invece quello di incentivare appunto il commercio, comunque gli esercizi commerciali, comunque promuovere, diciamo, gli esercizi commerciali del nostro Borgo di Vinci. Quindi, insomma, se non lo si fa con quello che è la promozione del territorio, quindi si andrebbe, secondo me, a andare contro a quella che è anche una mozione che, insomma, era stata poi discussa nell'altro consiglio. Quindi, secondo me, come era stato risposto l'altra volta e come hanno risposto bene oggi, insomma, per lo stesso, diciamo, motivo, tra virgolette, anche oggi il nostro voto sarà contrario a questa mozione. E quindi, insomma, riteniamo opportuno continuare con le tariffe ha indicato l'assessore Frese, e quindi continuare a investire poco il budget per promuovere il nostro comune e il nostro, diciamo, Borgo di Vinci, e cercare di aumentare poi il flusso turistico, che poi giova un po' a tutti, compresi appunto diciamo gli esercizi commerciali del borgo, ecco.
Bene, ci sono altri interventi?
Sì, se posso intervenire per una precisazione anche sulla mozione. Allora, quello che era la richiesta anche sia dell'abolizione della tassa di soggiorno, anche poi l'applicazione della tariffa speciale, era per comunque avere sì uno sconto poi su quello che quello che spendano le persone per venire a soggiornare, e quindi era un'incentivazione anche poi per far sì che questi soldi che diciamo rimangono in tasca ai turisti poi possano essere rispesi su tutte le attività commerciali del comune. È vero che comunque la tassa di soggiorno è poca, però se poi in questi mesi, come ha detto l'assessore, risulta circa 9-10 mila euro, questi 9-10 mila euro magari che rimangono in tasca a turisti possono essere rispesi nelle attività commerciali del comune. E per quanto riguarda il tavolo creare il tavolo di lavoro era proprio per incentivare, comunque anche per sentire le voci, o per mettere anche a conoscenza di tutto l'ufficio turistico e tutto quello che fa il comune per sia le attività commerciali e di promozione per le attività che fanno attività di soggiorno. Comunque ecco, il nostro voto è favorevole.
Bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Mi sembra Cristiano Bianconi l'ha già fatta, se c'è qualcun'altra dichiarazione di voto.
Di fatto anch'io l'intervento precedente l'avevo fatto, comunque insomma ribadisco che il voto per il gruppo Democratici per Vinci è contrario.
Bene, ci sono altre dichiarazioni? Passiamo al voto. Allora, favorevoli?
Favorevole, 1-2, Alessandro.
Alessandro Scipioni, 3. Bene.
Bene.
Contrari?
9, la maggioranza.
Astenuti? Nessuno.
Non approvata.
Bene, non c'è l'immediata eseguibilità. Allora, buonasera a tutti. Il Consiglio Comunale finisce qui, abbiamo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, quindi vi auguro a tutti voi buona serata e vi do un appuntamento a presto, perché sicuramente nel mese di aprile convocheremo un altro consiglio comunale, quindi ci rivedremo presto. Buona serata, a presto.
Arrivederci a tutti, buonasera.
Arrivederci, buonasera.
Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera.